Di che vuoi parlare?
Tu lo sai che gli argomenti che scelgo io sono vincenti e quindi anche questa volta sceglierò io l'argomento del podcast.
Ma di che vuoi parlare?
Voglio parlare di un argomento che sembra pesante, ma è il topest della Pasqua, che vuol dire essere liberi dal peccato. No, dai, ma è bello sto argomento. Facciamo
Ma
questo.
io volevo i tre ragazzi, è come si provano
No, la
le scrutazioni.
prova, te la fai da solo, secondo me riesci benissimo. Io non so, bra con Samuel la devi fare questa.
Ciao Samuel, la facciamo con te quest'altro, dai. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Io sono
E
Francesco.
io sono Alessandra.
Dai, Perché?
Dai, mio marito registra mentre uno parla così, io dopo lo citerò per danni perché la privacy è tutto e lui non mi ha chiesto i diritti di registrazione mentre stiamo decidendo di cosa parlare.
Vabbè. Allora, parliamo di questo argomento leggerissimo. Io veramente non so veramente di che cosa vuoi parlare e dove vuoi andare a parare.
Beh,
Proprio.
invece fa le scrutazze era come andare al mare.
Bene, oggi abbiamo qui in studio un ospite. Alessandra Lucca di 5 pane e 2 pesci. Ciao Alessandra!
Io finché non vedo la parcella non mi sento nessun
Diamo
ospite.
il gettone, tranquilla, vai.
Allora, io voglio parlare di questo argomento perché voglio parlare della Pasqua, visto che ancora siamo a Pasqua. Cioè,
Sì.
mo, è bella la Quaresima, ne parliamo tantissimo, però a me piacerebbe parlare altrettanto della Pasqua, anche perché la Pasqua è di più. Cioè, la Quaresima sono 40 giorni, la Pasqua sono 50, mo fino a Pentecoste. Quindi godiamocela sta Pasqua, parliamo di Pasqua. Soprattutto io sono vicina a quei cuori che non hanno fatto Pasqua, perché di solito non la faccio manco io. Ma siccome questa volta l'ho fatta, cioè nel senso sono entrata proprio
Che vuol
nella
dire
Pasqua.
che uno non ha fatto Pasqua?
Cioè, che non è entrato nella gioia e che nella vita non ti è cambiato niente, e che spesso uno vive questi periodi intensi come l'Avvento, la Quaresima, la Pasqua, la Pentecoste, che la Chiesa ci propone così uguale al giorno
Ti
prima e al
passano
mese dopo.
davanti e non sai che è successo.
Ma questa cosa
Come
qua.
quando vince io Scudetto, cioè è una cosa che proprio
Sì, perché tanto glielo tolgono.
Questa è stata cattiva,
No, questa è la
questa è
verità.
stata
Io dico solo
cattiva,
verità, non sono
questa è stata
cattiva.
cattiva, va bene.
E quindi di solito noi lo raccontiamo che facciamo fatica anche noi a vivere questi momenti, però devo dire che invece questa Pasqua, ma anche la scorsa, sono state particolarmente vissute intensamente da me. E quindi
Da
volevo
me,
da me medesimo. E quindi sono felice di vivere la Pasqua, questa gioia che porta la Pasqua, e quindi per una volta che uno è felice vuole condividere una cosa grande, no?
Bene,
No, invece dovevamo
condividi.
parlare da scrutazio.
No, condividi. Io
Ok.
qua ho questo spazio qui e ti ho invitato, quindi
Non mi hai fatto
puoi
leggere le
parlare.
domande che mi farai in precedenza,
No,
ma comunque
adesso
andrò a braccio,
vai.
perché neanche io ho pensato quello che dirò, però la cosa importante è che ho detto durante il ritiro che abbiamo fatto il
Io
triduo.
vado a fare la doccia nel
No,
frattempo.
no, puoi stare qui. Così mi aiuti, così vedo una persona, mi aiuta a parlare meglio.
Ah, ok. No, pensavo che ti aiutavo che magari dicevo qualcosa che è utile. Ma no, vabbè,
No,
dai.
vabbè, se vuoi dire qualcosa di utile, puoi.
Va bene.
Ok. C'è una cosa che mi ha colpito tantissimo, no? Che questo ritiro del Triduo, dopo che Francesco va camminato con il gruppo dei camminatori e io insieme a quelli che avevano fatto Ret Labora ci siamo aggiunti, abbiamo vissuto insieme il
Posso
Triduo,
salutare i miei ragazzi della
lì
passeggiata?
poi della passeggiata,
Ciao ragazzi.
che mia mamma dice la passeggiata, allora si sono fatti quanti chilometri? Ma più che
Una
chilometri...
novantina?
Sì, sotto
La
la pioggia,
bufera? Come
sotto la pioggia e la neve, così, così
la
se la sono andata.
pioggia e
E li ha
la
accompagnati questo passo
neve?
biblico tutto il tempo, che non era un passo biblico da meditare, ma era da... Quando uno dice la Bibbia non va meditata, ma va vissuta,
Vissuta,
ecco, loro l'hanno
sì, la parola
vissuto.
l'abbiamo vissuta. Va bene,
Ok.
stiamo un po' divagando oggi.
Sì, allora mio marito ha iniziato il triduo dicendo, questo... Questa è la passione, inizia la passione di Cristo. Ma tu, cioè tutta questa salvezza la vuoi? Cioè, ma tu hai bisogno di un salvatore, perché uno sta qua dando, stiamo lì dando per scontato che ci stiamo preparando a vivere la passione e la resurrezione di Cristo. Ma tu, domanda che ti faccio pure te, anche se Pasqua è passata e la Quaresima ormai l'abbiamo fatta, basta. Ma tu un salvatore lo vuoi nella tua vita? Cioè, ne hai bisogno o no? Perché tu stai bene così. Stai bene così. Quando la gente mi chiama e mi dice no, ma dovresti parlare con l'amica mia perché non puoi capire che casini, che questo, che quello. Poi tu, ma perché le convivi? Vivono nel peccato per questo, quell'altro, oppure il mio amico gay, questo. Tu ci parli con queste persone e loro stanno benissimo. Cioè, nel senso, non hanno... Non lamentano, non sentono l'esigenza di dover cambiare qualcosa nella loro vita. Quindi dico, ma tu stai bene così? Sì, punto. Ma qual è il problema? Cioè, non è che dobbiamo convincere la gente a fare le cose giuste. Ognuno ha il suo cammino e la sua strada. Ok, detto questo, quindi tu hai bisogno di un redentore. Io mi so, quando tu hai detto questa cosa... Ho detto, porca miseria, cioè uno dà per scontato che ne ha bisogno, però non è sempre scontato.
Ignoro perché l'ho detto, cioè sto cercando di ricordarmi perché ho
Hai
fatto...
cominciato così?
Sì, sì, no, no, no.
Ho detto, porca miseria.
No, ma ignoro perché mi è venuto in mente, no, mi ricordo bene la catechesi, ma non mi ricordo perché ho tirato fuori questo argomento, lo ignoro proprio.
E tante volte, no, noi facciamo così.
Però sono d'accordo che è importante.
È importante perché tante volte noi siamo cristiani, no, se ho bisogno di un salvatore perché io sono peccatore, bla bla bla, ne sono cosciente. Però in tante situazioni, cioè, non è che chiedo a Dio di farlo con me o chiedo a Lui che cosa ne pensi. Cioè... vado dritta per la mia strada e mi risolvo io i miei guai e mi aggiusto le situazioni. Non è che sto lì a pensare, ma il Signore, ho bisogno di un salvatore, sì o no. Cioè, sto là e me la faccio io la mia vita, me le risolvo io i fatti miei, quando litigo con i miei figli. Non mi metto davanti al Signore a dire, Signore, io ho bisogno di te, salvatore, in questa cosa. Quindi innanzitutto vi volevo dire questa cosa che ha detto mio marito, che è qui in studio con me.
Ciao ragazzi.
Dopo te lo diamo come... ti diamo come il pubblico pagante. Ti paghiamo per te.
Applausi.
Applausi, ok. Ogni tanto passa con applausi e qualcosa di luminoso, così ti rendi utile. Bene.
La scritta del kebabaro a chi c'è stato il Tromba Amica Tour. Ciao ragazzi che siete stati al Tromba Amica Tour.
Mitici. E grazie a voi che faremo questo... ritiro di una settimana con gli sposi e grazie a voi che abbiamo fatto la spesa. Allora, la cosa che mi colpiva tantissimo è che la notte di Pasqua si parla, o comunque durante la passione, che il Signore ci libera dalla schiavitù del peccato, tu dici, per vivere la libertà di figli di Dio. E mo che sarà mai schiavitù del peccato? Mo io mica sono schiavo del peccato, non è che io vado a prostitute o mi drogo o non lo so, sono strozzino, non lo so che faccio nella vita, cioè schiavo del peccato, mo mica faccio parte di quell'ordine lì. Cioè, sono comunque cristiano, vado a messa, sono una brava persona. Mo, schiavitù del peccato. Perché il peccato è sempre qualcosa, ci illudiamo noi, è solo quelle cose grosse, quei peccati enormi, che ci sembrano a noi enormi, che poi magari... noi parliamo tanto di castità e la gente dice no, vado a letto con ragazzo, oh mio Dio! Però invece chi giudica questa cosa qui... invece di avere come Dio al primo posto, cioè al primo posto la comodità, cioè al primo posto il lavoro,
la comodità,
cioè, non avrai altro Dio all'infuori di me, vi garantisco, non è meno grave di andare a letto col ragazzo, specifichiamolo, non sto giustificando i peccati, sto dicendo però che ci sono peccati enormi che di cui non ci rendiamo conto.
Che i 10 comandamenti sono 10, non si chiamano i 3 comandamenti, tipo non rubare, non andare a letto con la ragazza
e vai a messa,
no, Onora il padre e la madre.
Sì, quindi rimango a casa di mamma e papà perché li devo onorare.
Esatto.
E così gli
Ecco,
porto la
non
colazione.
sono soltanto questi qua, i tre, cioè, so 10 perché so 10.
E non sono meno importanti, sono 10 perché sono importanti 10, se no faceva 3 più 1, invece no, sono
Anzi,
10.
il primo è il più importante di tutti, che è proprio quello di mettere Dio al primo posto, quindi.
E quindi schiavitù del peccato, mo. Io manco a letto con la ragazza vado, cioè più santo di me non esiste nessuno. E invece io mi rendo conto nella mia vita, ma pure nella vita degli altri, soprattutto mi rendo conto nella vita degli altri che è più facile, anche nella mia vita è più difficile essere onesta, che ognuno di noi è schiavo del peccato. E adesso provo a tradurre questa parola. È schiavo del peccato perché ognuno di noi ragiona secondo le logiche X e non secondo la logica di Dio. Cioè, io mi laureo perché devo rispondere all'aspettativa dei miei genitori, di me stesso, del mondo in cui vivo, perché se no non posso avere uno stipendio di un certo livello, perché voglio raggiungere, eccetera, eccetera, eccetera. Tu sei schiavo di un'aspettativa. Sei schiavo del peccato perché peccato vuol dire non fare centro, cioè vuol dire vivere una vita non piena. Opposto a questo c'è vivere da figli di Dio, che vuol dire liberi. Liberi dal peccato, quindi da figli di Dio. E quindi il peccato sono tutte quelle dinamiche che noi viviamo tutti i santi giorni senza ammazzare nessuno, senza essere delle persone brutte e cattive, ma sottomettendoci proprio a una schiavitù, cioè facendoci schiavi di giochi che ci mette la società, che ci mette addosso la nostra storia, che ci mettiamo
Giochi vuol
addosso
dire
noi. Pretese,
aspettative, vuol dire. Sì, aspettative soprattutto,
vuol
sì.
dire obiettivi, vuol dire desideri, anche desideri, eh? Essere schiavi del desiderio di sposarsi è una
Anche
schiavitù.
desideri buoni, non necessariamente desideri cattivi, anzi, desideri buoni, che però sono desideri tuoi. Questo lega col tutto il concetto di passare dal bene al meglio.
E qui adesso ti passiamo la parola. No,
Devo parlare io?
aspetta, parliamo ancora di questa cosa qua, così ci entriamo dentro. Essere schiavi di un tuo sogno, cioè credere in un sogno è una cosa bella, ascoltare i propri desideri è una cosa bella e importante, ci dobbiamo ascoltare perché il Signore comunque parla nel nostro cuore, non è che ci telefona la mattina. Ma esserne schiavi. Che quel desiderio diventa un idolo, sposarsi a tutti i costi. Oppure uno può essere schiavo di una cosa così bella. Bella per chi non è sposato. Può essere schiavo per. No, no, sono felicissima. Il matrimonio è una cosa bellissima. Faremo questa settimana dove parleremo solo di quanto è bello il matrimonio.
Molto cringe mia moglie.
Ok, no, lo dico perché uno è talmente idealizza talmente tanto che dice sì, ci sono anche le cose negative, però in realtà non, è impossibile che ci siano. In fondo tu pensi che è tutto bellissimo. Essere schiavi anche di un progetto. Noi ci siamo resi conto all'inizio, uscita la newsletter venerdì bellissima che ha pubblicato mio marito di un articolo che avevo scritto anni fa. Sulla storia di come è iniziato 5 pani e 2 pesci, ma soprattutto di come noi ci siamo sentiti coinvolti e chiamati, abbiamo capito un passettino dopo l'altro che il Signore ci stava coinvolgendo a fare un progetto con Lui, a evangelizzare. Ma noi abbiamo passato un periodo in cui, fra virgolette, eravamo schiavi di questo progetto e questo progetto stava morendo. Stava morendo, non perché non andava avanti, ma perché una serie di dinamiche anche burocratiche, amici, cose, non lo rendevano possibile, cioè per quello che pensavamo noi in quel momento, non lo rendevano possibile. In quel momento noi ci siamo resi conto che noi guardavamo a quel progetto ed ci tenevamo talmente tanto che ci stavamo dimenticando di Dio, eravamo talmente gasati. Ed era così bello perché è come se dopo tanti anni vedevamo finalmente, concretamente, una risposta grande che si stava concretizzando inaspettatamente. Però ci siamo, è come se l'avessimo preso, ce ne fossimo impossessati di questo progetto. Cioè, siamo diventati, fra virgolette, schiavi. E grazie a tutte quelle difficoltà che abbiamo avuto, ci siamo resi conto di questa cosa. E mi ricordo quella mattina in cui eravamo a casa sul divano a pregare e ci chiama dicendo: Signore, ci siamo resi conto di questo, abbandoniamo questo progetto a te, siamo disponibili a rinunciarci, l'importante è non perdere te. In quell'istante ci chiamano
Terry
e Simone, che li salutiamo, che ci ascoltano, che abitano ancora a Freiburg. Terry e Simone ci dicono: ok, noi non capiamo quello che state facendo, non siamo d'accordo con voi, pensiamo che state a fare una stupidaggine, però vi diamo la nostra totale... Terry e Simone di mattina, un giorno lavorativo, una cosa impossibile, però abbiamo pregato e vi diamo la disponibilità nostra a qualsiasi cosa voi vogliate fare. E queste due persone non l'hanno solo detto, l'hanno fatto, ci hanno messo la faccia, ci hanno messo il nome, si sono caricati di un sacco di responsabilità e hanno portato avanti tutto questo anche quando noi dopo ci siamo trasferiti in Italia. Quindi queste due persone, non credendoci, non capendolo, essendo proprio contrari alla modalità burocratica con cui facevamo le cose, ci hanno dato la loro disponibilità. Questo per dirvi, per farvi un esempio di come quanto è facile essere schiavi di qualcosa, quanto è subdolo. È subdolo perché se tu fai una vita di preghiera, ma certo che il demonio non ti va a tentare su delle cose, lo so che non ammazzerai mai nessuno. Io sono sicura che non mi prostituirò mai, cioè ne sono certa, ma è chiaro che questi peccati sono lontani, ma non per questo non sono schiava del peccato. Non per questo tutte le mie scelte sono secondo il progetto di Dio, sono fatte nella preghiera, nell'ascolto del Signore e non dei miei desideri, della mia volontà, della mia convenienza, della mia comodità. Noi siamo tutti schiavi del peccato, siamo tutti schiavi del peccato, e soltanto quando facciamo entrare Gesù Cristo in questa schiavitù che lui spacca la morte, che lui va in quella, è la morte di Cristo, lì muore il Signore, lì spacca la morte e scende agli inferi. Scende agli inferi vuol dire scende nella parte più profonda di te, quella che dici: sì Signore, tu puoi tutto, però mo io non è che posso credere che io mi sposerò, per esempio, con la storia che ho avuto. Non è che posso credere di realizzare qualcosa di grande nella mia vita, ma è già tanto che sto in piedi.
Non posso credere che guarirai quella ferita così profonda, oppure quel peccato ricorrente che continuo a vivere sempre, che si ripete sempre, che ogni volta tiro fuori in confessionale, eccetera, eccetera. Cioè, io non credo... Vorrei crederci.
Ma mo mica...
Però dai, cioè.
Questo è troppo, dai, cioè, mi accontento di fare una vita serena e in pace, però mo non chiediamo troppo, cioè i miei amici si sposano, ma non posso, cioè, già è tanto che sto in piedi e c'ho un lavoro e c'ho una casa, mo non chiediamo troppo alla mia vita, il Signore non posso chiedere così tanto. Quello è permettere, abbandonare queste idee, e permettere al Signore di scendere nei tuoi inferi, che sono quelli, sono quelle trappole della morte, dove non c'è luce, dove tu non fai entrare la luce perché non ci puoi credere. Infatti il Sabato Santo, quando Gesù scende agli inferi, è il giorno della fede, in cui tu puoi credere soltanto, non vedi nulla, non sta accadendo nulla, ma il Signore invece sta operando, sta spaccando definitivamente non solo la morte, ma proprio gli inferi, cioè quella morte che puzza, dove non c'è luce, dove tu non lo fai entrare, dove tu... il peggio del peggio, quell'angolino che comunque ti tieni per te, che lì manco il Signore già può fare. Che cos'è la risurrezione e la Pasqua? È quando accetti, questo vuol dire essere cristiani, vivere questo, vivere la morte e la risurrezione di Cristo, nient'altro, cioè accettare che Cristo entra anche in queste schiavitù e non vivere più schiavi del peccato, non vivere più secondo queste logiche, non vivere più schiavi di questi peccati, delle aspettative, schiavi dei tuoi progetti, schiavi delle cose buone da fare, schiavi della società che ti dice che se non sei almeno così non vai bene, eccetera, eccetera, o se non hai almeno 5 figli non sei il cristianuccio bravissimo. Non vivere più schiavi di nulla, perché poi anche nella Chiesa ci sono 100.000 schiavitù, ma vivere nella libertà dei figli di Dio. Allora, dove non c'è libertà, può essere il gruppo di preghiera più santo del mondo. Ma dove non c'è libertà, non c'è Dio, punto. Io ne sono certa di questa cosa. Possono dire le cose, possono di tutti i rosari del mondo, possono andare a Medjugorje 8 volte l'anno, a piedi scalzi sul Križevac, possono fare tutte le messe, può vivere tutte le castità del mondo, ma se non c'è libertà nelle relazioni e nel vivere la fede col Signore, non c'è Dio, perché Dio è venuto a spaccare tutte queste, la schiavitù del peccato, tutte queste dinamiche, soprattutto quelle sante che noi chiamiamo sante, perché è pieno di posti dove ci sono persone che attraggono a sé invece che attrarre a Dio, e dove ci magari viene trasmessa una sostanza perché i ragazzi hanno bisogno e sono attratti da una verità, ma poi questa verità diventa un fardello, diventa qualcosa di castrante, diventa pesante, diventano delle regole così rigide che ti soffocano. Questo non è Dio, lì non c'è Dio. Dio è nella libertà, che non vuol dire fai tutto quello che ti pare. No, la libertà vuol dire che Dio nei 10 comandamenti te lo spiega come funziona l'uomo, cioè come l'uomo è felice, cioè l'uomo se onora il padre e la madre è felice, l'uomo se non va a letto con la fidanzata ma cerca e sublima quelle energie per donare completamente se stesso, non solo il suo corpo, è felice, lo dimostrano i fatti, l'uomo se mette al centro Dio invece dei soldi della comodità è felice. Quindi quello ti spiega il manuale di istruzioni di come funziona l'uomo, non è una condanna, se tu non lo farai sarai infelice, è una conseguenza, ma tu se non lo fai e rimani in ascolto del Signore, ci arrivi nella tua libertà, nel tuo percorso, è meglio sbagliare con le gambe tue, perché Dio te l'ha data questa, la tua libertà l'ha pagata col sangue di Cristo. Che deve fare più sto Signore? E tu cosa fai? Ti vai a incastrare, no ma mi devo laureare, no ma in chiesa mi hanno detto che neanche la devo baciare la fidanzata, no ma questa cosa non si fa, no dobbiamo avere per forza 8 figli, no, cioè, no, tu devi avere i figli che il tuo cuore, dove camminando col Signore, il Signore ti porterà, può essere uno, può essere 10. Prego, puoi parlare.
Ho alzato la mano da 5 minuti.
No, basta, io finito, non ho altro da dire.
Quello grandissimi! Allora, l'episodio finisce al minuto 22 e 30 secondi. Possiamo tutti andarci a prendere insieme un gelato.
No, io ci tenevo tantissimo a dire queste cose qua, perché l'ho scoperta e mi sembra una cosa troppo bella, la volevo condividere con gli altri.
No, hai detto una cosa
bella. Una cosa così chiara non ho mai capito.
Hai detto una cosa bella.
Oh, lo Spirito Santo mi ha fatto sto regalo.
Amen, alleluia.
Amen.
Alleluia.
Devi dire amen perché c'è gli amici protestanti.
Devo dire due cose. Saluto tutti gli amici protestanti in ascolto, il mio cuore batte anche per voi. Allora, una cosa, in partita voglio salutare anche quelli atei. Da non mettere insieme i protestanti, cioè non mi confondo.
No, no, in paradiso ci sono solo i protestanti, noi cattolici e atei non ci saremo.
Infatti i cattolici e gli atei li mettiamo da una parte, i protestanti dall'altra. Allora, voglio dire due cose così, giusto per, non dico aggiungere,
certo, però, non c'è nulla da aggiungere.
Così, per dire un altro argomento, fare un altro podcast, allora... Secondo me una cosa, quello che ho capito, diciamo, frequentando i gruppi, frequentando le parrocchie, eccetera, che quando si creano quelle dinamiche È peccato se baci la roba che abbiamo sentito veramente, ragazzi. Cioè, sono storie vere.
E non una volta.
Se baci la ragazza è peccato. Se baci con la lingua, scusatela, però è peccato. Ma veramente. Non esiste testo della Chiesa Cattolica che parla di una cosa del genere.
Ma soprattutto non esiste realtà che possa.
Pura invenzione.
Ma
così.
Non esiste realtà che possa dire che questo sia sano, perché è una relazione sana, è una relazione equilibrata.
Soprattutto una relazione
su tutti i punti di vista.
Soprattutto una relazione sana cristiana è una relazione sana umana. Ecco, quindi non è umano questa cosa qua. Detto questo, ogni volta che ci si...
Aspetta, devo specificare. Dici però la castità invece è umano. Sì, perché anche la psicologia dice questa roba.
La castità è umano perché ci sono tantissime evidenze anche da persone lontane dalla Chiesa che parlano degli effetti benefici della continenza, della castità, della continenza, diciamo, castità è un termine più che abbraccia più cose, però in un rapporto che non è definitivo, insomma.
Cioè, quando sarò pronto a giocarmi la vita con te, sarò pronto anche a giocarmi a donarti il mio corpo. Quindi c'è proprio
per
semplicemente.
Per un cristiano vuol dire ci sposiamo.
Esatto. Per un cristiano vuol dire, per un altro vuol dire andiamo a convivere. Non è che o ci sposiamo in comune.
Quello che sia, va bene.
Ci però, tenevo a precisare. Perché.
Però quello che succede, invece, non c'è nessuna evidenza. Non c'è nessuna evidenza sperimentale. Del positivo che non devi che hai una relazione con una donna e non ti baci, e questa è una cosa che fa fiorire quella relazione. Ecco, questo,
no, si chiama castrazione.
Questo non esiste in nessun testo psicologico, in nessun esperimento, in nessuna evidenza, è tutto il contrario.
E i fatti che noi raccogliamo sono solo negativi.
Sono negativi. Vabbè, detto questo, scusate che ci siamo un po' dilungati perché sembra che diciamo cose astratte, ma invece sono cose molto concrete. Quando si innescano queste dinamiche, sono sempre dinamiche in cui hai intuito qualcosa di bello, no? Per esempio nella relazione con Cristo, nel vivere cristianamente la tua vita, nei valori cristiani, nelle relazioni che si creano all'interno della Chiesa, nell'amore gratuito. Tu intuisci nel vivere i 10 comandamenti, tu intuisci che c'è qualcosa di bello. E che fai? Lo prendi e lo metti in una scatoletta. Cioè, hai visto che c'è qualcosa di bello lì? Quindi, invece di appropriarti del principio che ci sta dietro, che è dinamico, che è complesso, perché l'uomo è complesso, le dinamiche di relazione sono complesse, le dinamiche con Dio sono complesse, complesse vuol dire che sono molto articolate, che cambiano a seconda delle persone che sono coinvolte e delle situazioni, non sono complicate, cioè difficili, ma sono hanno tante varianti possibili a seconda della situazione. Infatti, anche nel catechismo della Chiesa Cattolica vengono dati i principi, ma non vengono date poi le implementazioni pratiche. Infatti non c'è scritto fino a dove si può arrivare nella castità, nel fidanzamento cristiano. Non c'è scritto, puoi toccare fino a qui, puoi fare fino a qui, puoi dire fino a qui. Non c'è scritto queste cose qua, perché va implementato poi nella particolarità della vita di coppia. Ed è proprio in questo cammino in cui uno fa proprio i principi che concretizzano poi nella vita, li declini tu nella tua vita per chi sei tu e per chi siete voi in coppia.
Cioè, tu vuoi dire che una persona corre il rischio di passare da non essere credente...
Te lo dico io com'è, è molto semplice.
A incastrarsi in un quadratino.
Te lo dico io com'è. Tu vedi che le Ferrari sono rosse, ti piace la Ferrari, mazza quanto è figo, guarda quanto corre, guarda che rombo del motore, così. Tu pia la Fiat Uno di tuo nonno, la 1D, quella diesel, manco turbo diesel, la pitturi tutta di rosso, ci metti il cavallino sulla chiappa e dici pure io c'ho la Ferrari. No, no.
Assomiglia.
Neanche, capisci? Non assomiglia. Che cos'è quel film? Altrimenti ci arrabbiamo, quello che è il film delle Dune Buggy.
Io dormo ai film.
Quello con Bud Spencer e Terence Hill, che c'è una Dune Buggy, no? Che si perde questa Dune Buggy, la bruciano, la fanno, eccetera. Allora uno, un amico loro, per farli contenti, gli prende un cesso di macchina, la vernice come la Dune Buggy e dice, vedi, ecco, t'ho fatta la Dune Buggy. No, e non è così.
No, il problema è che uno si incastra nella, cioè passa dal quadratino ateo al quadratino credente, come noi quando siamo andati a Freiburg, siamo passati dal quadratino a spazzatura, si buttava a casaccio in Francia, no? C'era soltanto la plastica. Al quadratino dobbiamo fare la spazzatura, avevamo 7 spazzature, era una cosa ossessiva buttare la spazzatura.
Era il sistemone, guarda, alla fine...
E noi dicevamo, che figo!
Alla fine della settimana, aspetta, quando riuscì a fare, ho vinto qualche causa?
Era una cosa incredibile, noi, ma diciamo, guarda quelli là che non fanno la differenziata, che schifosi
poi,
che sono.
Poi non ho mai pensato.
Poi da questa cosa siamo qua, perché noi eravamo 7 spazzature, eravamo dei maghi. Poi dopo siamo passati allo step successivo friburgaro.
Cioè?
Che era essere vegani.
Ma no.
No, dico, c'era questa mentalità in giro, no? E quindi praticamente erano tutti vegani. Poi c'era pure la moda dei digiuni, che si bevono solo i succhi per una settimana.
Ma che c'entra questo discorso?
No, e quindi tu ti ingabbiavi nei quadrati. Per esempio, essere vegani magari è una cosa buona, no? Tu sei vegano.
Non ho neanche capito tutto il discorso.
Tu sei vegano perché ti fa male questo, ti fa male quell'altro. Alla fine, mangiando pochissima, quasi mai la carne...
Vengo da aver appena mangiato un'acciuga, quindi sono veganissimo.
No, però mangiando... cercando di mangiare
prevalentemente verdura
ti senti meglio e quindi fai una dieta, diciamo, cercando di non mangiare la carne e ti senti bene. Però eravamo in un ambiente in cui, scoperta una cosa buona che era questa, tutti erano veganissimi, i figli veganissimi, e quindi quando per esempio si avvicinava un bambino che voleva mangiare lo yogurt a scuola, gli insegnanti dicevano che se lo mangiava di nascosto. Eravamo arrivati a livelli patologici, quindi uno si mette nel quadratino della cosa buona e si incastra lì, non ragiona più, e alla fine arrivi che tuo figlio si mangia lo yogurt di nascosto. Un bambino, un poverino.
Io tornerei all'esempio dell'uno diesel.
No, qui questo per dire che tu dopo senti un annuncio buono che ti dà una sostanza alla tua vita, ci costruisci un bel quadratino tuo comodo, ti fai la regoletta, ti ci incastri dentro e non ragioni più, diventi schiavo del quadratino migliore di quello di prima. Ma sempre un quadratino è.
Sempre un quadratino
sempre
è.
Sempre una schiavitù è.
Esatto,
bravo che fa la differenziata, bravissimo, ci mancherebbe, però attenzione a non diventa schiavo da monnezza, cioè, perché a una certa eravamo schiavi.
Degli esempi veramente
schiavi, nel senso, mi ricordo che è una cosa bella.
Possiamo andare avanti? Era il mio momento, ho pagato questo tempo online.
Ok, scusa.
No, il problema è questo, che tu intuisci qualcosa di buono, però dopo non ti perché appropriarsi dei principi è qualcosa di estremamente lungo.
È un cammino.
È qualcosa di estremamente profondo. E soprattutto non è, come si dice, no? Schivo? Schivo? Schibiego?
Non so che vuol dire in italiano.
Non è privo, non era questa proprio dire, però va bene lo stesso, non è privo di cadute. E questo qua è il fatto fondamentale. Cioè tu puoi costruire un muro di cinta intorno a te, così sarai sicuro che non sforerai mai e oltrepasserai mai il confine. E puoi fare un muro di cinta intorno a te e così sarai sicuro. Però ti sei perso tutto un pezzo, perché il muro di cinta che hai fatto intorno a te a volte è estremamente troppo stretto, in alcuni casi, in alcuni punti l'hai fatto troppo largo e semplicemente è sbagliato, semplicemente così, proprio sbagliato. Non è questione di opinioni, è molto più complesso tracciare una riga per terra molto variegata nella sua forma, molto complessa, e continuare a correre, a giocare a pallone là dentro o a badminton, quello che sia, con una palletta che vola in giro a destra e a sinistra, e fare attenzione a non andare fuori. E quando ti capita di andare fuori, ritornare dentro il più presto possibile. Quindi in questa dinamicità, anzi è un recinto addirittura che è una forma per terra che cambia... cambia forma, cambia forma con il tempo, con la persona che diventi, con la relazione come cresce. Ecco, invece mettere un recinto è qualcosa di rigido, è qualcosa che ti dice sì, no, è qualcosa che ti dà sicurezza, ma che ti impedisce di vivere pienamente quello che stai facendo, ed è quindi una schiavitù in pratica.
Cioè, la schiavitù di non peccare assolutamente non sia mai, Signore, è una cosa buona, ma può diventare anche una schiavitù, perché ricordiamoci che noi sperimentiamo l'amore di Dio non perché siamo bravi e facciamo pochi peccati, ma perché il Signore ci ama. Perché
per la sua misericordia.
Per la sua misericordia. Il peccato, io quando mi vado a confessare, certe volte, a parte mi vergogno di dire i miei peccati, penso anche voi, però dico, Signore, meno male che li ho fatti, cioè non è che mo li vado a fare apposta, però cioè, alla fine dico, sono contenta che sono caduta e che me ne vergogno, perché io vergognandomi di questa cosa posso sperimentare che tu mi vuoi bene. Cioè io sperimento nella confessione che il Signore mi vuole bene.
Come nel preconio che dice...
Felice colpa.
Felice colpa, sì.
Cioè felice colpa che merito un così grande salvatore. Cioè, mamma mia, cioè tipo...
Cioè l'errore, il cadere, è l'occasione della misericordia. Quando è che tu poi hai l'occasione di volere bene a un tuo amico? Quando ti tradisce? Là veramente hai l'occasione di volergli bene. Quando lo perdoni, quando è che è l'occasione di essere veramente accogliente con una persona? Quando questa persona ha veramente bisogno che tu gli dai un piatto di minestra o un piatto di pasta davanti? Quando veramente ha bisogno di un tetto? Quando è che sei veramente accogliente? Quando fai fare la doccia a quella persona là che non c'ha la doccia da... Cioè, se non si può fare la doccia vuol dire che puzza. Cioè, sono queste situazioni scomode che ti danno realmente l'occasione poi di amare. Così la stessa cosa vale per noi.
Quindi questo per dire che noi siamo troppo preoccupati a non peccare e quindi magari dobbiamo dire 10 parole, esempio di zio Bob, devi dirci 10 parolacce, ti impegni a dirne 3. Più ti impegni, più ne dici 15. Invece se tu, più che impegnarti a fare meno peccati... Ma se il tuo sguardo non è su di te, sui tuoi peccati, ma sul progetto di Dio, sulla volontà
su
di Dio,
proprio.
Su Dio e basta, vedrai che te lo dimentichi di fare i peccati, non c'è il tempo, non c'è l'energia, la tua mente è da un'altra parte e automagicamente non li farai, dirai 3 parolacce invece di 10.
L'altra cosa che volevo dire è questo concetto di passare dal bene al meglio. Questo è qualcosa che... non ci entra facilmente in testa, ma che invece è completamente fondamentale, cioè è quello che cambia la prospettiva delle nostre scelte. Di cose buone e belle che tu puoi fare nella tua vita ce ne sono tantissime, ma ciò che è meglio per te ce ne sono poche, molto poche. E il progetto di Dio e la tua vocazione passa proprio per quel meglio. Spesso noi ci impediamo, cioè proprio noi ci impediamo di vivere appieno la nostra vocazione e ci impediamo di vivere fino in fondo la nostra chiamata, la nostra relazione con Dio, perché siamo troppo impegnati a fare le cose buone. Dici, ma io sono attivo in parrocchia, per dire, sono responsabile del volontariato, sono capo scout, sono una qualche tipo di figura importante che ti impegna tanto, che fai una cosa buona per te stesso e per la comunità. Ma ad esempio io conosco degli amici che hanno lasciato gli scout, essendo capi scout, essendo perché gli impedivano di vivere fino in fondo quel fidanzamento che stava fiorendo e che portava magari al matrimonio. Quella scelta lì è stata estremamente dolorosa, perché dice, che faccio? Lascio una cosa buona così? Perché sono fidanzata, perché sono fidanzato, perché sono sposato. Sì, cioè se tu nel tuo discernimento capisci che quella è la strada che sei chiamata a percorrere con questo ragazzo, con questa ragazza, ma certamente che puoi prendere in considerazione di lasciare il tuo impegno fantastico e buonissimo in quello che stai facendo per dedicarti invece pienamente a quel fidanzamento, perché magari è un fidanzamento a distanza, perché magari è un fidanzamento che i tempi dei tuoi impegni sono incompatibili con l'altra persona. Ci sono tanti motivi. Però avere la lucidità, io non dico il coraggio, ma la lucidità di capire dove il Signore ti sta chiamando e dove sei chiamato tu a vivere la tua vocazione, la tua vita, che non è questione di fare cose buone, che sinceramente di cose buone non ce ne facciamo niente di cose buone, francamente, di cose buone non servono. Quello che serve è che tu faccia, che tu risponda a quella tua chiamata personale. Questa è fa tutta la differenza del mondo, perché se tu una cosa, da una scala da 0 a 10, la cosa buona la fai con un 10, se tu fai una cosa per cui sei chiamato e rispondi alla tua vocazione, la fai da una scala da 1 a 10, la fai 150, capisci? Il tuo contributo diventa essenziale, diventa unico, diventa irripetibile, diventi santo.
E infatti la nostra chiamata è col battesimo è di essere figli di Dio, soltanto che noi questa cosa ci sembra una cosa astratta, ma essere figli di Dio vuol dire non essere schiavi del peccato, ma ragionare secondo una logica di persone amate. Questo è essere figli di Dio, cioè lasciare che Dio spacchi il peccato, che dica la morte è morta, che il tuo peccato non ci interessa, se tu mi fai entrare lì risorgi, e proprio da quel peccato risorgerai, proprio, è proprio quella cosa lì che ti farà diventare santo, quella cosa lì che tu dici no, ma questo no, questo il Signore è impossibile, non voglio chiedere troppo dalla vita, oppure già va bene con tutti i passi che ho fatto, mo questa cosa qui non oso neanche desiderarla, oppure non oso aprire il mio cuore là perché cioè già è tanto che... Proprio là il Signore invece quando entra spalanca le porte del paradiso, apre gli inferi, cioè va, spacca pure gli inferi, cioè più di questo che deve fa? E quindi è questa la gioia della Pasqua, è questa la gioia a cui siamo chiamati noi a vivere tutti i giorni, la gioia di essere figli e non schiavi del peccato. Se viviamo da schiavi del peccato non viviamo da figli, quindi tutte le volte che noi viviamo secondo la logica ma io che devo fare, devo fare questo perché se no non mangio, devo fare questo perché se no crolla il mondo, i miei genitori se non mi laureo e se non divento dottore, e devo fare quest'altro se no non posso rifiutare questo lavoro perché questo mi pagano di più, ma lavori 850 ore al giorno, non hai più una vita, vabbè, ma qui mi danno 100 euro in più, come faccio poi dopo, non posso rifiutare e fare una cosa di meno, io sono laureato, eccetera 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 eccetera. Faccio questi esempi perché sono quelli che ci capitano di più stando con i ragazzi e sono quelli della nostra vita personale. Ma vivere così, non che è sbagliato uno non si laureare, non sto dicendo questo, sto dicendo che è il contrario di quello che facciamo, cioè che la laurea, che i soldi, dove abiti, i figli, qualsiasi cosa si deve coniugare a quello che è il centro è la relazione con Dio, essere figli di Dio, essere amati. Allora, se tutto si coniuga, cioè se tutto prende ordine da quello, cioè parte da lì, ed è il lavoro che si deve accomodare a quello a cui sei chiamato a fare nella vita. Cioè, Chiara Mirante è il lavoro che si è dovuto accomodare alla chiamata che il Signore gli stava facendo, finché a un certo punto, per rispondere a quella chiamata, ha dovuto vivere di provvidenza, come anche noi. Cioè, i soldi si sono dovuti adeguare al progetto che Dio ti chiama a fare, alla tua vocazione. Non sei tu, non è il progetto di Dio, non è la tua vocazione che si deve accomodare alle necessità, è il contrario. Questo vuol dire vivere liberi, questo vuol dire vivere da figli di Dio, cioè preoccuparsi soltanto di lasciarsi amare, di vivere di quell'amore e di vivere la propria vocazione appieno. E tutto il resto si deve adeguare, deve servire a quella vocazione, altrimenti è una logica da schiavi, ma non lo dico io, tu pensa alla tua vita, io penso alla nostra vita per tanti anni, adesso non mi sento di vivere questo, però per tanti anni l'abbiamo vissuto, eravamo schiacciati dalla dinamica lavorativa, schiacciati dalla dinamica economica.
Non soltanto lavorativi, anche dove abitavamo, cioè noi siamo stati tantissimi
anni il lavoro a casa
in
nostra,
giro per l'Europa, perché appunto
il lavoro comandava a casa, comandava quante ore ci vedevamo, comandava quanti soldi avevamo, che casa avevamo, dove abitavamo,
che lingua parlavamo, cioè, proprio
che cosa mangiavo. Il lavoro comandava tutto. Ma se non lavori, cioè il lavoro no, ma perché è il lavoro che sostiene la nostra vocazione. No, quando ci siamo sganciati ci sono voluti anni di maturazione, di cammino col Signore, di fiducia in Lui, ma anni però, stiamo dicendo cose comunque che abbiamo il Signore con noi veramente ha dovuto lavorare tantissimo su sta roba, perché noi non mollavamo questa cosa. Anni di rancore perché non venivamo aiutati, che ne so, a comprare casa come dovrebbe essere, di rancore, di astio. Quando noi abbiamo cominciato piano piano, il Signore ha cominciato a spaccare per grazia queste dinamiche, per grazia e anche perché noi urlavamo, perché queste dinamiche erano di schiavitù e ci hanno schiacciato il nostro matrimonio come persone, come famiglia, ci hanno distrutto. Quando abbiamo gridato al Signore e finalmente abbiamo capito che stavamo messi male, il Signore ha cominciato a rispondere, a guarirci e a farci vedere una vita da salvati, una vita da vissuta secondo un'altra logica. Noi abbiamo ringraziato per quegli aiuti che non sono arrivati. Noi li abbiamo visti provvidenza, quelle cose. Noi abbiamo cominciato a vedere il lavoro come una cosa meno importante, come una cosa che doveva servire alla nostra vocazione, non il contrario, non che la nostra vocazione era assoggettata al lavoro. È cambiata una canzone allucinante, ma questo è cominciato, cioè lo sviluppo è 5 pani e 2 pesci e va bene, però è un lavoro che prima il Signore lo fa dentro, poi dopo diventa pratica, e quando diventa vita reale è stato già metabolizzato, il Signore già ha combattuto, ha vinto la morte dentro di te, e poi semplicemente si concretizza e diventa visibile, ma ormai è già nel cuore, già sei libero da quella roba lì. Capite che voglio dire? Non so se avete mai fatto esperienza del Signore che vi libera e veramente vi sentite di vivere da figli di Dio e basta, e tutto si asseconda a questo, non il contrario. Quanto mi piacerebbe fare questa cosa, ma come faccio? Quando vorrei fare, ma come faccio? Però poi vedi che le persone, stamattina ci ha chiamato una coppia di amici che ci vuole un sacco bene, e anche loro dicevano: come faccio per anni, come l'abbiamo detto anche noi. Poi a un certo punto, prima cominci a lavorare part time la moglie, perché sente l'esigenza di dedicarsi altro tempo per la preghiera, per la famiglia, per mettere al centro la vocazione. Poi dice: ma sai che c'è? Ma io lavoro insieme a te, ti vengo a dare una mano a te, così passiamo del tempo, io mi sento chiamata a stare con te. E quindi, cioè, piano piano il Signore lavora e piano piano entra una libertà nel cuore che dopo diventa una vita concreta. E le cose che erano impossibili, cioè devo dire a noi di vivere di provvidenza, ma non esiste proprio, le cose impossibili, neanche lontanamente immaginate, si concretizzano con una certa semplicità che non ti pare normale e che però è vera. Ma se domani mattina la provvidenza che arriva a casa nostra non dovesse più arrivare, noi faremmo, ci mettiamo magari, il Signore dice: ok, basta, cioè avete 40 anni, siete vecchi, non dovete più evangelizzare. Benissimo, finisce qui. E noi dobbiamo ritornare a una vita, diciamo, più, fra virgolette, più normale. Non vivremo più il lavoro come prima. Non lo faremo più questa cosa, perché continueremo, non lo so, però ormai il nostro cuore è cambiato. E come ha fatto esperienza della Pasqua, della libertà dei figli di Dio, non vuole diventare più schiavo di quella roba, vuole essere libero. E quindi qualsiasi lavoro uno farà, sto fantasticando, lo farà perché serva alla nostra vocazione, perché ci aiuti a rispondere al Signore, sia un servizio a questo. Ok, basta, non parlo più, parlo troppo. Sì, lo so, sono una donna, sono giustificata. Sono anche madre di quattro figli, ho il diritto di parlare più che posso quando mi viene dato spazio, visto che non mi fanno parlare.
Questa settimana siamo in convento insieme a una decina di coppie per vivere proprio queste cose che ha detto Alessandro proprio adesso, ultime, con loro. Quindi sappiamo che ci sono tantissimi ragazzi che stanno pregando per noi.
Continuate a farlo.
E per queste coppie che vengono qua. Quindi, appunto, sì, continuate a farlo, soprattutto con questa intenzione che questa libertà possa entrare nella vita di questi sposi. Postilla, quando ci sarà il prossimo coso per gli... Mai. Cioè, questo è un evento unico.
Da non scoraggiare chi proprio non poteva.
Questa settimana per gli sposi è un evento unico. Se ne riparla minimo nel 2024, ma proprio minimo. Quindi non scrivete quando sarà il prossimo, che mai, ok? Bene, non voglio scoraggiare, è che sono eventi così rari perché sono estremamente preziosi e hanno bisogno di un loro tempo di incubazione, e il nostro lavoro è soprattutto per i ragazzi. Bene, grazie, anche noi questa settimana la preghiamo per voi.
Sì,
e la offriamo per voi. E che niente, basta.
No, io ci tengo a sottolineare.
Ah, no, devo dire una cosa.
Aspetta, ci tengo a sottolineare di pregare tanto per questi sposi che saranno.
Non l'ho già detto io.
No, ci tengo a sottolineare un'altra volta perché è importante pregare per gli sposi.
Benissimo. Allora,
ho motivato senza, non sono stata molto motivatrice, però almeno Ave Maria. Dopo che adesso mettete stop, dite Ave Maria per questi sposi.
Bene.
Anche i protestanti, dite una
cosa. Lunedì, primo maggio, non so se uscirà il podcast perché saremo uscenti da questa settimana, adesso vediamo se riusciamo a organizzarci, non sono sicuro che uscirà il podcast, ma si apriranno le iscrizioni per Ora et Labora.
Non era Orat e Laborat?
Orat e Laborat, era.
Dipende chi scrive.
Dipende chi scrive. Allora, Ora et Labora, le iscrizioni si aprono lunedì, primo maggio. Vi potete iscrivere al sito iscrizioni.5p2p.it. Ripeto, iscrizioni.5p2p.it. Da lunedì 1 maggio sarà possibile iscriversi a Ora et Labora, che si terrà a fine maggio e si conclude con la domenica di Pentecoste, che è il 28.
Mm-hmm.
Quindi abbiamo detto sarà dal 21 al 28, da domenica a domenica. Non voglio dire una stupidaggine, però
comunque
sì.
Da domenica a domenica, l'ultima domenica è 28, la prima sarà il 21.
Non ci si può aggiungere dopo, non si può arrivare con una gamba sola, non si può partire prima. Da domenica a domenica ci si iscrive dal primo maggio. Pensaci mo, non ci pensare quando esce le iscrizioni, perché i posti sono già finiti, sono 20 posti secchi quelli sono. Quindi
chi può venire? Persone fine 35 anni orientativamente, sane di mente soprattutto, questo non è orientativo, che sono disponibili a fare un'esperienza di preghiera e lavoro in montagna da noi nel bosco, con la tenda, senza il bagno, senza l'acqua calda. È disponibili a zappare, fare la legna, fare l'orto,
sporcarsi, faticare, sudare
e vivere una settimana di fraternità,
di profonda fraternità e preghiera nella modalità appunto del lavoro e preghiera. Chi l'ha fatto?
Non ci saranno grandi catechesi,
niente.
Non ci saranno grandi cose, sarà vivere una vita semplice, lavorando tantissimo e pregando tantissimo.
Chi ha sperimentato questa vita, questi Ora et Labora 1 e 2 eccetera, può testimoniare di quanto sia potente questa settimana, quanto sia bella e profonda. Però non è un'esperienza per tutti, quindi organizzatevi, pensateci adesso, perché quando poi escono le iscrizioni finiscono subito i posti, almeno.
Se avete dubbi non vi iscrivete.
Se avete dubbi non vi iscrivete, perché magari non è ancora arrivato il momento. Va bene?
Allora, noi vi lasciamo, pregate per gli sposi.
Allora, venerdì anche non so se ci sarà la newsletter.
Diciamo che abbiamo avuto delle settimane molto molto impegnative, dei mesi molto molto impegnativi, e quindi non abbiamo la newsletter di scorta, non abbiamo il podcast di scorta, e quindi adesso abbiamo troppe cose da fare e veramente preferiamo farle ben essere presenti. Non metteremo tante foto, tante cose, ma essere presenti lì dove siamo piuttosto che essere fedeli al nostro appuntamento del venerdì e del lunedì del podcast. Quindi perdonateci, ma
ecco, questa è la vostra occasione per avere misericordia nei nostri confronti.
Perdonateci, ma veramente
ce la stiamo mettendo tutta.
Sembra che è poco quello che facciamo, ma in realtà è molto impegnativo, e quindi certe volte proprio non ci arriviamo, e questa è la volta.
Ragazzi, un abbraccio, grazie, ci vediamo la prossima volta, sicuramente la prossima
volta.
Ciao.
Ciao.